esattamente al capitolo 12. Proseguiamo nella lettura di questa grande raccolta cosiddetta salomonica, ne avremo fino al capitolo 22, versetto 16. Siamo un po' sintonizzati con il linguaggio degli antichi maestri e adesso avremo ancora modo per mettere alla prova il nostro discepolato alla scuola di questo insegnamento che ha caratteristiche inconfondibili e di cui comunque noi pian piano possiamo apprezzare proprio la qualità di rispetto per la vocazione alla vita, con tutte le complesse articolazioni di quel che significa stare al mondo, la relazione con gli altri, la relazione con gli avvenimenti, il rapporto con il passato, con il futuro, la relazione con i dati oggettivi danno forma al contesto nel quale si svolge la nostra esistenza umana. E dunque è un grande rispetto e nello stesso tempo il tentativo sempre di indicare vie utili per destreggiarsi in maniera positiva nel contesto di questa realtà così, così complessa e così, adesso ho perso anche il filo del discorso. E quindi ritorniamo all'inizio del capitolo 12. Leggiamo di seguito i primi tre versetti. Chi ama la disciplina ama la scienza, chi odia la correzione è stolto. Dove questa stoltezza ha le caratteristiche di un abbrutimento, c'è una nota qui che caratterizza la ricerca sapienziale come una progressiva manifestazione di bellezza, è una sfumatura di quello che è il cammino che l'antico maestro ci suggerisce e lui ne è perfettamente convinto, e d'altra parte è un cammino che ha bisogno di essere costantemente riveduto, ripensato, confrontato. Qui si parla di una correzione necessaria, inevitabile, ma vedete nel contesto in cui è un abbrutimento che viene man mano rimosso, quell'abbrutimento che peraltro stando all'antico insegnamento che riceviamo dalla rivelazione biblica, conseguenza del peccato, dopo che la creatura all'origine è stata dotata di una bellezza intramontabile che è oggetto dell'attenzione, dell'ammirazione da parte del creatore, ma quella bellezza intramontabile in realtà è stata oscurata, è stata velata, ecco, deve essere rivelata, deve essere manifestata, deve essere restituita al suo splendore, rimane in obbedienza all'intenzione del creatore, ma adesso ecco l'itinerario sapienziale nel senso di quella ricerca mirata a ritrovare le modalità positive per realizzare la vocazione alla vita, adesso qui assume in maniera così improvvisa ma anche così interessante, così attraente per noi, il significato di un ritorno alla bellezza. Bellezza della creatura secondo l'intenzione del creatore. E di seguito il versetto 2 aggiunge: il buono si attira il favore del Signore, dove il buono qui è il tov, tov è anche il bello, è lo stesso aggettivo che compare nell'antico racconto della creazione. Un giorno dopo l'altro, ricordate, vide il creatore che era bello, che era tov, tov, ecco esattamente il l'aggettivo che compare qui in apertura del versetto 2, il buono o il bello si attira il favore del Signore. Vedete, è in quella direzione che va l'iniziativa del Signore, che è fedele a sé e alla sua volontà originaria, ma egli condanna l'intrigante lungo questo percorso di ricomposizione della bellezza, di ritorno alla bellezza, di conversione alla bellezza, che è il cammino sapienziale, il cammino di la rieducazione alla positività della chiamata alla vita. Ci sono di mezzo tutti questi passaggi necessari per un'adeguata correzione, un'adeguata eliminazione di tutte le scorie inquinate che man mano si sono accumulate alla maniera di un abbruttimento. Qui adesso il versetto 2 ci parlava di quella, ricerca di soluzioni alternative per chi nella nostra condizione umana non intraprende un cammino di conversione alla vita, che è dunque rieducazione alla bellezza, recupero della bellezza, ma un cammino da intendere come tentativo di nascondere la bruttezza, mascherare la bruttezza, l'intrico di cui si parla qui, quando invece questa ricerca di soluzioni alternative alla fine dei conti diventa veramente penosa, disgustosa, mortificante, non per nulla è sempre da considerare l'alternativa radicale tra la vita e la morte. E dunque l'intrigo, la mascheratura, il velamento, il tentativo di edulcorare artificialmente quel che in realtà porta in sé nella nostra condizione umana le conseguenze del peccato, che sono motivo di abbruttimento, ed ecco, d'altra parte, proprio nel timore del Signore, nella relazione con Lui Creatore, che si aprono le strade invece della ricomposizione, di quel restauro, di quella conversione alla bellezza di cui stiamo parlando e di cui ci sta parlando qui l'antico maestro nei versetti 1, 2 e quindi nel versetto 3 leggiamo: non resta saldo l'uomo con l'empietà, ma la radice dei giusti non sarà smossa. Qui quello che stiamo considerando ormai da un pezzo come itinerario di rieducazione in rapporto alla nostra originaria vocazione alla vita, viene descritto dal nostro maestro come un ritorno alla sorgente della fecondità. Parlare di radice significa parlare di quella vocazione alla vita che diventa principio generativo di vita, e la bellezza di cui il nostro maestro sta parlando e di cui peraltro parla già l'antico insegnamento biblico è inseparabile dalla fecondità. La bellezza della vocazione alla vita, in quanto la vita è assunta nel suo valore autentico per promuovere altra vita, per generare altra vita, per trasmettere vita. Ecco la bellezza della vita, che è intrinsecamente effusiva, non valore che possiamo immaginare come un cerchio di splendore che si avvolge su se stesso alla maniera di una spirale che diventa peraltro quasi inevitabilmente un restringimento delle relazioni che assumono allora aspetti veramente drammatici, e una bellezza come autocompiacimento, una bellezza come avvitamento all'interno di una condizione umana che celebra niente più e nient'altro che la propria bruttezza, il proprio stato di corruzione dal peccato. Ed invece ecco la vita per promuovere vita e la bellezza in questa gratuità di un dono ricevuto che è accolto adeguatamente in quanto viene trasmesso. Di seguito, vedete, il versetto 4 parla della donna, tra l'altro c'è un contatto quasi immediato tra l'immagine della radice, della fecondità nella vita e adesso il personaggio femminile, ma sappiamo che il personaggio femminile più volte nell'insegnamento sapienziale, secondo la tradizione, è esattamente figura che rappresenta la sapienza, che poi è quel modo di stare al mondo che corrisponde alla vocazione che viene da Dio, che è donata da Lui, e dunque la sapienza è figura femminile perché è proprio dotata di una prerogativa unica e insostituibile nel rendere testimonianza alla gratuità dell'iniziativa che viene da Dio e che nella gratuità viene custodita e trasmessa. E allora qui la donna perfetta è la corona del marito. Arriverà un momento, non so tra quanti mesi, in cui avremo a che fare, ma ormai alla fine del libro dei Proverbi, con un famoso poema che poi ha avuto tutta una serie di echi nella storia della devozione antica e ancora della devozione cristiana. La donna forte, chi può trovarla? Ma vedete, forte è quell'aggettivo che risuona nel cantico che è stato ripreso in tanti modi nel corso della tradizione cristiana, è lo stesso aggettivo che qui è tradotto con perfetta, la donna valente, la donna feconda, la donna, ecco, la sapienza accolta come compagna della vita, come l'amica che ci conferma nella nostra vocazione alla vita, nel dono d'amore che viene dal Creatore e che continua a guidarci lungo le strade che man mano ci consentono di ritrovare in pienezza la nostra identità originaria. Per questo il timore del Signore è fondamentale, come sappiamo. Ebbene, qui, vedete, quella che disonora il marito è come la carie nelle sue ossa. Dunque, il fallimento che ancora una volta viene ricondotto a una immagine che serve a descrivere il valore preziosissimo della nostra vocazione alla vita che si abbruttisce nel momento in cui si ripiega su se stessa e in realtà invece di trasmettere ciò che gratuitamente riceve, la nostra vocazione alla vita diventa un fenomeno di autosoffocamento. Carie come carie nelle sue ossa. Per cui si resta bloccati, inceppati, ripiegati degli storpi, questa esistenza storpiata, ecco, abbruttita, che si ripiega dentro a un circuito che è corrosivo e è mortificante. Allora andiamo avanti. E versetto 5, qui leggiamo ancora tre versetti di seguito. I pensieri dei giusti sono equità. Notate adesso la serie di insegnamenti nei tre detti che già abbiamo intravisto. Versetto 5, i pensieri dei giusti, i propositi degli empi sono frode. Qui è in questione il discernimento interiore nell'animo umano. E di seguito il versetto 6 dice: le parole degli empi sono agguati sanguinari, ma la bocca degli uomini retti vi si sottrarrà. E qui abbiamo a che fare, vedete, con il passaggio dal discernimento interiore all'uso del linguaggio. Sappiamo come questo passaggio è importantissimo, il linguaggio come strumento interpretativo della realtà, come strumento della comunicazione, e dunque dal discernimento interiore all'uso del linguaggio. Ed ecco il versetto 7, il terzo insegnamento di questa breve sequenza: gli empi una volta abbattuti più non sono, ma la casa dei giusti sta salda. E dunque qui vedete le conseguenze operative di un vissuto che si sviluppa lungo tutto il percorso, dal discernimento interiore al uso del linguaggio alla collocazione della propria presenza, che è sempre inseparabile dalla presenza altrui, in un quadro ambientale che ha configurazione domestica, che è una casa. Gli empi una volta abbattuti più non sono, vedete, gli empi che qui vengono considerati come coloro che non riescono davvero ad abitare sulla scena del mondo. Il nostro maestro è convinto che gli empi svaporano, per quanto possano lì per lì assumere una visibilità anche molto appariscente, imponente, prepotente, invasiva, in realtà svaporano, perché invece la casa e il mondo che si viene man mano configurando come l'ambiente adeguato ad accogliere e promuovere la vocazione alla vita di tutte le creature di Dio, la casa è dei giusti ed è quella casa che sta salda. Di seguito il versetto 8, adesso di nuovo leggiamo tre versetti, sono tre detti magistrali che ci aiutano in questo caso a rivolgere l'attenzione verso quello che nel versetto 5 era il discernimento interiore, esattamente la posizione del cuore, l'atteggiamento del cuore, il luogo interiore in cui si muovono i pensieri e vengono individuati i riferimenti a cui adeguare poi le scelte decisive per intraprendere il cammino e tutte le relazioni necessarie. Adesso qui il versetto 8 dice: un uomo è lodato per il senno, chi ha un cuore perverso è disprezzato. Ecco, vedete qui l'attenzione ancora una volta viene concentrata in riferimento alla posizione del cuore, dove il senno di cui parla il primo rigo del versetto 8, come sappiamo bene nel linguaggio biblico non è un'intelligenza particolarmente perspicace, questo è un dato comprensibile da non trascurare, ma non è l'essenziale, è il luogo interiore come capacità di accogliere tutto ciò che ci viene comunicato dall'esterno. Il cuore è la sede intima e la sede profonda dell'ascolto. Questo lo sappiamo, si ascolta con le orecchie, ma in realtà le orecchie sono semplicemente un tramite di quella comunicazione che viene recepita nel cuore. L'ascolto nel contesto dell'antropologia biblica è prerogativa del cuore, che riceve e che nel cuore discerne, nel cuore interpreta, nel cuore distingue, nel cuore pensa, nel cuore elabora progetti, nel cuore decide. È l'intimo della persona umana. E allora qui dice il versetto 8, come leggevo, che chi ha un cuore perverso è disprezzato. Un uomo di poco conto, che basta a se stesso, vale più di un uomo esaltato a cui manca il pane. Dove, vedete, quel bastare a se stesso non è da intendere nel senso che uno che con una scrollata di spalle dice non mi importa niente del resto del mondo, è esattamente quell'essere umano che è vigile nel cuore, che è attento a quel che avviene nell'intimo, che sa far del suo intimo il luogo dell'ascolto e quindi sarà il luogo interiore da cui dipendono tutte le relazioni che man mano si svilupperanno nel rapporto con gli altri, con l'ambiente, con gli avvenimenti. E di seguito il versetto 10 dice ancora: il giusto ha cura del suo bestiame, ma i sentimenti degli empi sono spietati. Dove vedete che qui adesso c'è anche un'attenzione che a noi può sembrare curiosa, ma dunque il nostro mondo è un mondo in cui l'attenzione agli animali sta trionfando in maniera così sconcertante. E dunque questo adesso non è per fare di stabilire un rapporto diretto tra quello che dice qui il nostro antico maestro e quello che avviene oggi. È certo che, vedete, gli esseri viventi, questo sì, il rispetto per la vita e il rispetto per gli esseri viventi di altri ordini, che non sono l'ordine umano in questo caso, ma che comunque sono partecipi di un contesto ambientale nel quale siamo collocati in obbedienza all'iniziativa gratuita del Dio vivente, è Lui la sorgente della vita. E vedete che anche a riguardo, di questa vocazione alla vita che passa attraverso l'articolazione di tutte le presenze di creature animate, e anche le creature inanimate sono al servizio della vita nel creato, e al culmine di questo disegno la vocazione alla vita della creatura umana, come sappiamo. Ma vedete, il cuore è il luogo interiore in cui si viene spalancando lo spazio che ascolta, lo spazio che accoglie, lo spazio che custodisce il valore del creato nella sua immensità, per come può trovare spazio nel cuore umano, ma di fatto proprio così vanno le cose, e lo spazio immenso che si spalanca nel cuore umano in quanto è il luogo in cui la nostra particolare identità di creature umane ci consente di discernere nel cuore come tutto nella creazione, tutto nell'articolazione degli eventi che danno forma al mondo, tutto esiste in funzione della vita. Il cuore è la vera sede interiore della vocazione alla vita, e la vocazione alla vita, vedete, che è inseparabile dall'essere il mondo intero creato per la vita, compresi gli animali. Sì, ma gli animali sono qui ovviamente un riferimento esemplificativo. Il giusto ha cura del suo bestiame, ma i sentimenti degli empi, vedete, qui è in questione i sentimenti. I sentimenti degli empi sono spietati, tradire la vocazione alla vita che è del creato in tutte le sue componenti, in tutte le sue articolazioni. E allora il versetto 11, dove leggiamo: chi coltiva la sua terra si sazia di pane, chi insegue il chimere è privo di senno. Dunque vedete che si passa da quel richiamo agli esseri viventi, gli animali, alla terra. La terra, naturalmente, terra è qui nel versetto 11, la Adama. Ci sono due vocaboli in ebraico per parlare della terra. Qui la Adama è la terra coltivata, quindi la terra che viene arata, che viene erpicata, che viene seminata, è la terra che produce. Adamo, l'uomo, viene da Adama, dalla terra, plasmato di terra, ed è per la terra, ed è per dove il lavoro, vedete, adesso qui è implicato in questo richiamo alla terra, non è semplicemente la terra come dato fisico o come dato astronomico, c'è un altro termine Eretz, ma questo adesso è un altro discorso. La terra, quando dice la terra di Israele, Eretz Israel, Eretz. Qui è Adama, l'Adama. E dunque il versetto 11 che ho appena letto dice: chi coltiva la sua terra si sazia di pane. Dunque, vedete, c'è di mezzo il lavoro? Certo, dall'inizio, da sempre, la vocazione alla vita è una vocazione relativa alla terra, relativa all'ambiente, relativa nella maniera che inevitabilmente, in un modo o nell'altro, prende la forma di un'attività, di una fatica, la fatica del lavoro, e questo non soltanto per come riguarda la vita di un adulto, ma anche la vita di un bambino man mano che si cresce in relazione alla terra, per come si calpesta la terra, per come si respira l'aria, per come si riconosce il valore del cibo e della bevanda che riceviamo dalla terra. Si mangia il pane, ma il pane viene dalla terra, dipendiamo dalla terra. Questo esercizio costante di dipendenza rispetto alla terra, Adam viene da Adama, e dunque esercizio costante di quel che significa essere dipendenti, come peraltro leggiamo fin dalle primissime pagine del Genesi, e imparare a esercitarsi nella benedizione. Per mangiare, per bere, e noi siamo dipendenti dal cibo e dalla bevanda, noi siamo dipendenti dalla terra, noi siamo dipendenti dalle altre creature. Come per respirare, dipendiamo dall'aria. Noi siamo intrinsecamente chiamati alla vita in un contesto nel quale impariamo a cogliere la nostra vocazione nel momento in cui impariamo a benedire, nel momento in cui impariamo a ringraziare, nel momento in cui impariamo a riconoscerci come debitori nei confronti dell'aria, del cibo, della bevanda. Respiriamo, mangiamo, beviamo, e c'è di mezzo il lavoro, ma lavoro che può anche ridursi semplicemente al fatto che siamo in un letto d'ospedale intubati per l'ossigeno necessario. Ma vedete, questo ascolto nel cuore, questo ascolto è nel cuore, questo esercizio radicale di dipendenza. È una dipendenza operativa, impegnativa, faticosa, laboriosa. Questo è una prerogativa di quell'ascolto che è manifestazione di un cuore umano che sta maturando in risposta alla vocazione, alla vita così come ci è stata donata nel suo valore autentico da Dio stesso. E allora qui stavo leggendo: chi coltiva la sua terra si sazia di pane, chi insegue chimere è privo di senno. Già, chi segue chimere è privo di senno. La voracità, vedete, è una chimera, ma anche l'anoressia è una chimera. Sono tentativi di onnipotenza, in un modo o nell'altro, ma tutta la nostra vicenda umana è segnata da queste situazioni, come dire, così deviate e preoccupanti, rispetto alle quali naturalmente, vedete, è in atto tutto un processo di redenzione, di rieducazione, di conversione, poter fare a meno del cibo e della bevanda, potessimo fare a meno dell'ossigeno per respirare, è ancora una volta una forma di abbrutimento. E allora qui dice: chi coltiva la sua terra, ecco, si sazia di pane. E prosegue, versetto 12, leggiamo di seguito ancora tre versetti, dove le brame, vedete, adesso è in questione la cupidigia, qualcosa di molto vicino a quella che poco fa io a modo mio chiamavo la tentazione dell'onnipotenza, che sia nel senso della voracità illimitata, che sia nel senso del rifiuto illimitato anche in questo caso. Qui dice: le brame dell'empio sono una rete di mali. La radice dei giusti produce frutti. E, vedete, qui nel versetto 12, questo termine è tradotto con brame, io vi dicevo la cupidigia, cupidigia che diventa, ricerca spasmodica, che diventa avidità incontrollata, che diventa desiderio che esplode in modo da proiettarsi verso mete illimitate, sconfinate, ed è una rete di mali. E di seguito il versetto 13: nel peccato delle sue labbra si impiglia il malvagio, dove vedete, anche, di nuovo qui abbiamo a che fare con quel percorso dall'intimo attraverso il linguaggio alla operosità nel rapporto con la realtà circostante, di cui già leggevamo precedentemente, soltanto che adesso quelle brame covate nel cuore adesso diventano suggeritrici, quelle brame, quella cupidigia, quell'avidità, quella tensione spasmodica nel cuore umano ammalato, il luogo della bruttezza, del tradimento della bellezza della creatura secondo l'intenzione originale del creatore nel cuore. E il cuore adesso qui dice il versetto 13, nel peccato delle sue labbra. Adesso si passa al linguaggio, l'uso di un linguaggio predatore, vedete, le sue labbra, si impiglia il malvagio, è un linguaggio che proveniente da quel luogo interiore in cui ribolle la brama, ribolle la cupidigia, là dove viene covato quel desiderio spasmodico, ecco che il linguaggio diventa un tentativo di conquista, diventa una operazione di carattere non solo invasivo, ma proprio possessivo, come un lanciare reti, ecco. Vedete, è proprio questa rete di mali di cui già si parlava nel versetto precedente, e questo modo di usare il linguaggio per impossessarsi della realtà e attirarla, stringerla, dominarla. Ma il giusto sfuggirà a tale angoscia, perché quel modo di procedere è un modo di intrappolare inevitabilmente la nostra condizione umana dentro a quella stessa rete mediante la quale si vorrebbe conquistare il mondo e attirarlo, trascinarlo, assorbirlo a proprio vantaggio. Il linguaggio usato a partire da quel cuore bramoso in maniera tale da estendere la rete più che si può e poi tirarla a proprio piacimento, ed ecco è la nostra stessa realtà di esseri umani che si trova impigliata, che si trova angosciata, che si trova stretta nella morsa. Il giusto sfuggirà a tale angoscia. E quindi il versetto 14: ognuno si sazia del frutto della sua bocca, ma ciascuno sarà ripagato secondo le sue opere. Dove, vedete, da quel che ribolle nel cuore all'uso delle parole che vorrebbero intrappolare, risucchiare, che in realtà stringono, stritolano, soffocano fino a questo che leggiamo adesso nel versetto 14, questo ritrovarsi della nostra realtà umana prigioniera di una attività, perché qui adesso sono di mezzo le opere, qui c'è di mezzo adesso l'organizzazione delle cose, l'attività di cui gli esseri umani sono capaci per gestire il loro ambiente, e vedete, è una operosità che ha le caratteristiche di un impegno dedicato a recintare, a chiudere, a trasformare il mondo in una prigione. Ciascuno sarà ripagato secondo le sue opere, ciascuno si troverà chiuso dentro al suo operare. Appunto, è la costruzione di muri, è la costruzione di recinti, è la costruzione di barriere, è la costruzione di confini, è la costruzione dove l'operosità è espressa nel suo proposito, che sembra più prestigioso che mai, come capacità di recintare. come capacità di chiudere, come capacità di costruirsi una prigione dentro la quale restare carcerati. Allora il versetto 15, ecco, leggiamo di seguito due versetti, 15 e 16. Lo stolto giudica diritta la sua condotta e il saggio invece ascolta il consiglio. Qui è una contrapposizione tra l'atteggiamento di chi si approva da sé e si compiace di se stesso l'autentica ricerca sapienziale suppone sempre il confronto, il discernimento nel rapporto con la presenza altrui e poi tutta la complessità del reale man mano che ci si inserisce nelle misure di tempo e di spazio che nel disegno provvidenziale di Dio ci sono donate, ma appunto il saggio ascolta il consiglio e di seguito lo stolto manifesta subito la sua collera, dice il versetto 16, l'accorto dissimula l'offesa. Vedete, quella disponibilità a ricevere consiglio e a ricevere correzione, ce ne parlava già l'antico maestro precedentemente, è l'atteggiamento, è espressione dell'atteggiamento che non si confonde mai con la immediata reattività, con l'irruenza primaria di una ostilità rivendicativa. Già. Cosa vuol dire che dobbiamo difenderci? Chissà cosa vuol dire. Lo stolto manifesta subito la sua collera, l'accorto dissimula l'offesa. L'accorto, vedete, qui siamo inseriti in una prospettiva in cui si tratta sempre di passare attraverso un confronto dialogico, un confronto che impone un discernimento, dove il cuore man mano si apre per accogliere la posizione altrui, per accogliere e comprendere la posizione altrui, e naturalmente qui ci sono da prospettare dinamiche che sfuggono alla interpretazione immediata di chi vuole dimostrare il proprio diritto di ricambiare quello che viene considerato come un atto di offesa, un ostacolo che si para lungo il cammino qui tutto un itinerario di educazione nell'ascolto che apre il cuore a riconoscere, individuare, interpretare la posizione altrui. Questo dissimula l'offesa, vedete, dissimula, in italiano può avere un significato piuttosto negativo, no? È uno che si nasconde, come dire, si maschera così, perché però poi cova, no? Dissimula perché poi dopo al momento opportuno fa lo sgambetto e si vendica, no, non è in quel senso lì, evidentemente, non è in quel senso lì, è nel senso invece di chi sta sperimentando cosa vuol dire ascoltare nel proprio cuore anche la voce, o recepire nel proprio cuore la presenza, interpretare nel proprio cuore anche i dati oggettivi di una vicenda che manifesta delle sorprese, sconcertanti, impreviste, ma vedete qui, poi noi possiamo dire, questo è un discorso che riguarda il maestro e i discepoli a cui si rivolge, ma se gli altri non questo noi siamo abituati a ragionare in questi termini, ma se gli altri, meglio che gli altri, ma chi se mai vogliono approfittarne, mica... E d'altra parte, vedete, se si entra in questa prospettiva dove l'ascolto è prerogativa del cuore, non impariamo mai ad ascoltare se non cerchiamo di essere ascoltati dal cuore altrui. Dove è questo spazio nel cuore altrui di cui abbiamo bisogno per essere adeguatamente accompagnati nel cammino della nostra vocazione alla vita. Vedete, non siamo arrivati all'obiettivo perché abbiamo vinto, perché abbiamo sconfitto, perché abbiamo imposto il nostro criterio, la nostra decisione, la nostra volontà, il nostro potere, la nostra forza. Allora abbiamo vinto, ecco, adesso ci siamo. No, non è così. Quando il cuore altrui sarà finalmente spazio nel quale possiamo trovare accoglienza, e allora la vita funziona, la vita cresce. E qui vedete che si aprono davanti a noi degli orizzonti immensi, che non si risolvono così con qualche formula diplomatica o come dire qualche soluzione pratica così di pronto impiego. Qui veramente è una prospettiva di rieducazione alla pienezza della vita. E di seguito il versetto 17 adesso dice: chi aspira alla verità proclama la giustizia, il falso testimone proclama l'inganno. Dove qui di nuovo l'orizzonte si allarga sempre più, vi è chi parla senza riflettere, trafigge come una spada, ma la lingua dei saggi risana. Tutte espressioni che ci rimandano, mi sembra di poter dire, a questa percezione che qui emerge in maniera così esigente, ma con una anche sincerità, franchezza didattica davvero esemplare. Come la vita si realizza nella sua autenticità attraverso le relazioni, ma le relazioni passano attraverso il cuore umano, e nel cuore umano ecco la capacità di ascoltare, e nel cuore umano l'accoglienza della diversità altrui, e nel cuore umano la fiducia nella accoglienza di cui per vivere abbiamo bisogno, non in qualità di vittoriosi che dominano e che impongono il proprio potere, ma in qualità di interlocutori che fanno parte dell'unico grande disegno, che è eh, rivelazione della iniziativa originaria del creatore. E allora c'è chi parla senza riflettere, trafigge come una spada, ma la lingua dei saggi risana, la lingua dei saggi risana. La bocca verace resta ferma per sempre, la lingua bugiarda per un istante solo. Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace. Gioia hanno i consiglieri di pace. Vedete dove il consiglio è nel cuore. E andiamo avanti, perché qui già vedo che il tempo passa molto rapidamente, ma non è colpa del tempo. Versetto 21. L'uomo, no, ecco, al giusto non può capitare alcun danno, gli empi saranno pieni di male. Vedete che ritorna qui il principio della retribuzione, un principio che è proprio come un patrimonio della tradizione sapienziale dall'epoca più antica, ma che poi è stato messo in discussione, come sappiamo, ne parlavamo anche in altri momenti. Leggo ancora: al giusto non può capitare alcun danno, gli empi saranno pieni di mali, le labbra menzognere sono un abominio per il Signore, che si compiace di quanti agiscono con sincerità. Dove vedete che qui è fondamentale è questo riferimento al Signore, e cioè principio della retribuzione: gli empi sono premiati, no, i giusti sono premiati, gli empi sono puniti. Poi in realtà qui l'insegnamento dell'antico maestro dice: no, quel che conta è l'obbedienza a Dio, e nell'obbedienza a Dio tutto è al servizio della gratuita positività di quello che è il suo stesso atto d'amore, la sua originaria e gratuita iniziativa. E dunque le labbra menzognere sono un abominio per il Signore. Dove vedete che quel principio della retribuzione, la teoria della retribuzione, che a noi sembra così meccanicamente lontana dalla realtà, come poi verrà messa in discussione, ma è quel che serve all'antica tradizione sapienziale per dire che Dio vuole il bene. Dio vuole il bene. E la creazione esiste per il bene. E dunque è inserirsi in questa logica della gratuità che è all'origine di tutto come sua inesauribile volontà d'amore. E allora è lui che si compiace di quanti agiscono con sincerità. Il versetto 23 adesso aggiunge: l'uomo accorto cela il sapere. Vedete, qui sono attributi della sapienza, così come il nostro maestro ce ne sta parlando da un pezzo. Il cuore degli stolti proclama la stoltezza. Qui, versetto 23, vedete, l'uomo accorto è sobrio. Non è invadente, non è petulante, non è ossessivo, non è prepotente. Sono qualità che appartengono a quella che è la buona educazione, diremmo noi, il comportamento sano, sereno, da persone positive. Ma qui per il nostro maestro c'è sempre di mezzo un'intima e radicale rieducazione del cuore. Questa maniera di stare al mondo senza invadere. Versetto 23. Mentre invece il cuore degli stolti proclama la stoltezza, vedete, qui c'è di mezzo non soltanto una invasione tramite l'uso del linguaggio, pensate, parole, immagini, noi siamo nella civiltà che di tutto questo fa sfoggio illimitato, e dunque l'occupazione del mondo, sobrietà, pazienza, attenzione, rispetto, e di seguito è anche il versetto 24 dove leggo: la mano operosa ottiene il comando, quella pigra sarà per il lavoro forzato. Dove vedete la mano pigra lavora anche quella, ma lavora dentro a una economia schiavistica, dentro a un'economia di opposizione, di oppressione, perché se nel versetto 23 la sapienza è sempre delicata, sobria, attenta, rispettosa, non per questo allora è una sapienza fannullona, rinunciataria, impigrita, tutt'altro. È operosa, massimamente operosa, dice il versetto 24. Il giusto è guida per il suo prossimo. No, ho sbagliato. La mano, ecco, operosa, ottiene il comando. Quella pigra sarà per il lavoro forzato, vedete. È una operosità liberante. Già, tutto questo poi cosa vuol dire? Come questo discorso deve essere applicato in maniera concreta, puntuale, capillare, una operosità che sia per la vita, che sia per liberare, per promuovere, per dare respiro alla vocazione, alla vita degli uomini. E d'altra parte invece c'è un lavoro che è per la schiavitù. Allora, versetto 25, l'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta. Dunque vedete qui di nuovo l'attenzione rivolta al cuore, e al cuore che è minacciato. Il nostro maestro ne è perfettamente consapevole. E dove il cuore si ripiega, il cuore si chiude, il cuore si indurisce, l'affanno deprime il cuore dell'uomo, e una parola buona lo allieta. Il cuore invece, vedete che qui è proprio alla radice di un discernimento, subito distingue quello stato di oppressione che diventa stritolante e motivo di tristezza, forse malinconia, in qualche caso depressione, e invece la letizia nel cuore. Una parola buona lo allieta nel cuore. Il giusto è guida per il suo prossimo, ma la via degli empi fa smarrire, il versetto 26, dove vedete si passa da quell'alternativa tra un cuore indurito, intristito, incattivito, inasprito, o un cuore semplicemente come dire, prigioniero di una oscurità rinunciataria rispetto alla vita, e un cuore lieto, aperto, promozionale nel rapporto con il mondo, e adesso si passa quella che ancora una volta è la operosità della vita, per promuovere la vita, per garantire la vita, per sostenere la vita altrui, la vita di tutti, la vita del mondo. E il versetto 26, il giusto è guida per il suo prossimo, ma la via degli empi fa smarrire. C'è una operosità che sembra fatta apposta per sgambettare il prossimo, per deviare le strade che dovrebbero essere disponibili alla crescita e alla conversione alla vita di tutti. E allora versetti 27 e 28, bisogna che ci fermiamo, e arriviamo alla fine del capitolo 12, solo qua. Il pigro non troverà selvaggina, la diligenza è per l'uomo un bene prezioso, qui vedete, ancora una volta il nostro maestro prende le distanze da quella pigrizia che è inabilità, è in realtà è una rinuncia, è il rifiuto di assumere responsabilità corrispondente alla vocazione alla vita, e invece la diligenza, qui la sollecitudine è per l'uomo un bene prezioso, nella strada della giustizia è la vita. Il sentiero dei perversi conduce alla morte. Dunque, di nuovo, ecco, siamo incoraggiati a rimetterci in cammino, ma il cammino vuol dire obbedire a misure di tempo, vuol dire incontro con le novità, le incertezze e gli imprevisti, vuol dire accompagnamento rispetto a altre presenze che ci precedono, ci seguono, ci accompagnano. Nella strada della giustizia è la vita, se no, dice il nostro maestro, siamo costantemente minacciati dalla tentazione di rinunciare, non rinunciare semplicemente a raggiungere un obiettivo, rinunciare alla vita. Cioè lui ritorna sempre alla questione fondamentale. Va bene, va. Cioè va bene così. Facciamo finta. Capitolo 12. Adesso è capitolo 13. Va bene.
Ognuno si sazia del frutto della sua bocca. Versetto 14.
Versetto 14.
Ognuno si sazia del frutto della sua bocca.
Si nutre di sé e delle e della del proprio discorso. Il proprio discorso, uno si sazia di sé, ci saltiamo. Ci parliamo addosso, dice. Questo qui è un bel un richiamo veramente molto serio, proprio per uomini di chiesa. Ci parliamo addosso. Thank you.